www.redigio.it e la storia continua. L'autostrada Milano-Laghi. Questa è una breve storia di una infrastruttura largamente inadeguata al carico di traffico attuale, ma che un tempo il mondo ci ha invidiato. Inaugurata nel primo tratto a 18 mesi dall'inizio dei lavori, era il 1924 e completata un anno dopo. Rappresentò infatti un'opera pionieristica nel panorama viabilistico nazionale, soprattutto se rapportata al limitatissimo traffico automobilistico di quei decenni. L'idea di costruire delle strade riservate al traffico automobilistico è nata poco dopo il 1900, vale a dire solo una quindicina d'anni da che sono state fabbricate le prime automobili e quando in Italia circolavano solo 2 o 3 migliaia di vetture, tecnicamente ancora primitive. Questa esigenza non era mossa dal desiderio di permettere all'automobile di sviluppare forti velocità o di evitare l'attraversamento dei centri abitati e, in generale, di accelerare i viaggi e venire incontro alle esigenze del nuovo mezzo, ma da un problema pratico che aveva forti ripercussioni economiche. Infatti, una buona strada all'inizio del Novecento doveva rispondere a determinati canoni costruttivi, concepiti a partire da quando, fin dall'epoca napoleonica, si era dato il via in tutta l'Europa a un consistente miglioramento della viabilità. Una di queste regole era che il manto stradale dovesse essere tenuto sempre ben inghiaiato, con pietrame di grossa pezzatura che lo tenesse ben drenato in caso di pioggia, senza fango in inverno e senza polvere in estate. Quindi, più la strada era importante, più le amministrazioni preposte alla sua gestione si davano da fare per mantenerla costantemente in queste condizioni. Era così dovunque, eccetto in pochi tratti suburbani intorno a Milano, Roma e Napoli, dove esisteva una pavimentazione in blocchetti di porfido o di basolato lavico e in alcuni tratti sperimentali con altri rivestimenti. Con l'avvento del traffico automobilistico, il sistema di manutenzione delle strade evidenziò dei grossi inconvenienti ed entrò subito in crisi da una parte di automobilisti già ben organizzati sindacalmente tramite l'Automobile Club Italiano e il Touring Club. I primi autotrasportatori e gli esercenti di autolinee lamentavano come la ghiaia fosse un vorace divoratrice di pneumatici, regolarmente distrutti dopo pochi chilometri, e l'attrito facesse crescere i consumi e diminuire la velocità. Dall'altra parte, gli enti gestori delle strade rivelavano come il loro prezioso manto di ghiaia, concepito solo per il transito dei veicoli a trazione animale, venisse sempre più sconvolto e affossato dal maggior peso e dalla maggior velocità del veicolo a motore. Di vere e proprie autostrade, anche se pur fumosamente si parla già nel Congresso Internazionale di Parigi nel 1908, sempre in quella sede era emersa la necessità, se si voleva evitare che le strade ordinarie venissero danneggiate e comportassero oneri di manutenzione insostenibili, quella di imporre una velocità media di 18 km orari per le automobili e 15 per gli autocarri. Ma troppo poco per i progressi già allora raggiunti dal motore a scoppio. La soluzione proposta era di destinare al traffico automobilistico apposite strade pavimentate, il cui costo elevato sarebbe stato compensato dal pagamento di un pedaggio a carico degli utenti. Le istanze per riservare agli autoveicoli determinate strade alle quali dare caratteristiche idonee, che, come abbiamo già visto, si erano manifestate sin dall'inizio del secolo, cominciarono a concretizzarsi dopo la Prima Guerra Mondiale. E in questo campo l'Italia, pur avendo una circolazione automobilistica risibile rispetto agli altri paesi europei, fu l'antesignana. Il merito si deve all'ingegner Piero Puricelli, 1883-1951, che si era appassionato ai problemi automobilistici, tanto da riuscire a istituire al Politecnico di Milano un corso di specializzazione in ingegneria stradale. Si era nel 1921 e in Lombardia circolavano solo 12.786 veicoli. Nel gennaio del 1922 Puricelli elaborò una relazione nella quale proponeva la costruzione dell'autostrada dei Laghi, che presentò all'Automobile Club di Milano e che ebbe un'accoglienza entusiasta. E l'aver scelto le direttrici Milano-Como e Milano-Lago Maggiore era una mossa accorta. Il presidente dell'ACI era loro Vittorio Bertarelli, che ricopriva anche la carica di presidente del Touring Club Italiano, un sodalizio che da oltre 20 anni si batteva per lo sviluppo del turismo e dell'automobilismo in tutto il paese e che, come si evince dalle sue pubblicazioni, aveva molto a cuore la valorizzazione turistica dei laghi lombardi, attraenti, ben attrezzati e vicini a Milano, città dove in campo la sensibilità per tali problematiche era più viva che altrove. D'altra parte, il percorso scelto era, per la viabilità ordinaria, al di là del già ricordato problema dell'inghiaiamento, fra quelli in peggiori condizioni a causa dell'intenso carreggio e del continuo attraversamento di centri abitati. Forte dell'appoggio delle organizzazioni più importanti in campo turistico e automobilistico, Piero Puricelli, che era anche un buon manager, ben introdotto tanto negli ambienti del capitalismo lombardo, in quanto quelli dei politici romani, promosse la costituzione di una società e avviò le procedure per ottenere prima l'avallo e poi l'intervento finanziario dello Stato. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.